Avrei voluto iniziare con una risata, te lo dico così, però non te la riesco a strappare facile, quindi adesso ci proviamo. Questa conversazione oggi è dedicata a una persona che abbiamo ascoltato in tanti, insomma se avete tra i 40, i 50, i 60 o più, sicuramente in questa radio lo avete ascoltato. E perché ogni volta che noi chiediamo qual è la trasmissione che voi vorreste in radio, loro rispondono...
Piovono pietre. Ciao a tutti!
Buongiorno Alessandro Robecchi.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Claudio.
Grazie di aver accettato intanto, perché come sempre parlare di sé, lo dicevamo prima, è complicato e la conversazione un po' dovremmo parlare di te.
Va bene, mi sottoporrò alla tortura, voi non prendete tutto sul serio ovviamente.
No, anzi.
Dico come si chiama, mettere le mani avanti. Sì.
Simmer Down è la sigla che ci ha accompagnato, ma perché Simmer Down? Te l'ha mai chiesto?
Sì, ma no,
casuale.
Una sigla non è mai casuale, no, ne abbiamo cercate tante, insomma, intanto Simmer Down vuol dire state calmi, che insomma come programma era già una dichiarazione di intenti, e poi aveva questo ritmo, lo ska, a quei tempi andava molto, a me piaceva molto, e comunque questo è il primo singolo firmato da Bob Marley, insomma c'erano tante cose dentro, ma soprattutto insomma se volevate una sveglia, quello stacco di tromba era perfetto.
Era perfetto. Cos'era? 7:15, 7:45? Non mi ricordo 7, mai.
Dalle 7:45 alle 8:01.
Il classico, classico, sì, sì. L'imbuto dell'ascolto.
Quel quarto d'ora maledetto.
Che bello, no? Che
prime
poi,
time.
Prime time assoluto della radio.
Esatto.
Ma dal 96 al 2001, Piero Scaramucci, direttore che... ti volle, fortissimamente ti volle.
Sì, no, fu un grande amore con Piero, certo. Come tutti però, non sento nessuno dire, ah no, io piango, cioè con Piero volevano sì. bene tutti.
Questo è vero.
Era il burbero perfetto, insomma.
Ma veniamo a te. Ho scoperto delle piccole cose, ovviamente che non sapete, sono un tuo lettore.
Paura.
Sono anche un tuo ammiratore, questo però sono fatti miei. Allora,
veramente fatti tuoi,
sai,
curati.
Che ogni persona ha delle brutte, abbiamo tutti brutte malattie.
Fatti vedere da uno bravo.
Bravissimo. Allora, tu sei diventato giornalista a 22 anni.
Sì.
È prestissimo.
È
cioè,
prestissimo.
Qui sai cosa fanno quelli che diventano giornalisti? Luca Parena prendi, Chiara Manetti, la Martina Stefano. Si sono fatti l'università, lo stage non pagato, cioè ci hanno messo poveracci.
Ma lo so, ma infatti no, erano altri tempi, è vero, io ho dato l'esame nell'82, era presto, avevo fatto l'IFG, la scuola, che però erano il primo, secondo biennio, quindi era meno universitaria, cioè la sua prima cosa era darti il praticantato e buttarti nei giornali, per cui facevi questi stage, e dopo ai tempi funzionava così, che tu ti sedevi a una scrivania, non te ne andavi più finché chiamavano i carabinieri, e allora pur di non tenerti lì come un ficus, no, o come una macchinetta del caffè, ti facevano fare qualcosa, secondo me.
Ti mandavano in giro.
Sì, io ho imparato così, all'unità.
Ma le prime te le ricordi? Le prime, io ti dico, guarda, anch'io sono abbastanza similmente, io mi ricordo una delle primissime uscite che mi hanno mandato a fare, era un morto sul lavoro, e quindi io da allora lo faccio, se posso, anche quando sono qua in redazione, prendo la moto e vado sul posto.
Ma io lì adesso non ricordo, facevo un po' di tutto, la bianca, la nera, il consiglio comunale se era morto, quello che se ne occupava.
Ed era l'unità con quelli bravi, no?
Sì, era l'unità con quelli bravi, bravi, assolutamente, bravi. Era un grande giornale, era il quarto, il quinto quotidiano italiano, cioè, insomma, era anche una grossa scuola di giornalismo. Un po' adesso non voglio fare la retorica del la pratica, la gavetta,
beh, cose era così.
Però erano quei tempi in cui ancora un caporedattore ti insegnava, ti diceva no, non si fa così, rifallo, che insomma io l'avrei preso a sberle ai tempi, ovviamente, però avevo 22 anni,
ho imparato a scrivere,
no, soprattutto, ma una cosa che ti disciplina con la parola scritta. Cioè, che quella roba lì secondo me è importante, cioè deve essere una cosa che tu macini, come io sono meglio scritto che parlato, per esempio, e deve essere una cosa insomma che ti entra con la pratica. Io credo negli ultimi 50 anni di non aver mai passato nemmeno un giorno senza scrivere, non so, 10 righe, 20 righe, sì, forse qualche Natale, qualche domenica, ma raramente.
Ma infatti tu nel tuo sito, che io invito, se volete invece, come dire, seguire alessandrorobecchi.it, visto che è fatto super bene, è aggiornato, ci metti tutte le cose più o meno che hai fatto, anche se ho scoperto che non è perfettamente aggiornato, cosa?
No.
La tua bio non è perfettamente aggiornata.
Ah, vabbè, sì, perché
non ti interessa.
No, perché trovo noioso. preciso scrivere la mia vita.
Però non ti piace, non ti piace dire che hai vinto i premi, non ti piace dire, non lo diciamo.
Ma sì, ma chi se ne poi dopo quando l'aggiornerò, quando non sarà più aggiornato, cioè quando tra un paio d'anni.
Allora, testi, rubriche, giornali, radio, televisioni, progetti editoriali e altro. Questa è la tua autodefinizione.
È nato come un archivio quel sito lì, nel senso che non sono capace di tenervi i ritagli, quelle robe lì non sono proprio, non è il mio mestiere l'archiviazione, e quindi è un sito dove metto tutto quello che scrivo alla fine, cioè esce la rubrica da 30 anni tutte, una volta alla settimana la metto lì, insomma è il mio archivio, diciamo.
E allora scrivere cuore,
tutto in
pubblico. L'unità cuore, diario, mucchio selvaggio, sì, ovviamente ricordiamoci. No. Prima di arrivare a Urban, però, dobbiamo dire i primi che ti hanno assunto davvero. Era una rivista di architettura.
Una rivista di architettura, assurdo, assurdo. E mi assunsero incredibilmente, ma tu con tutti, cioè assunto come
con
giornalista, proprio tutti i crismi che oggi...
Articolo 1, si dice.
Sì, articolo 1, che oggi è una specie di miraggio, no? E infatti la professione sta peggiorando, ma è peggiorata in modo increscioso, ma a quei tempi, insomma, ancora si poteva, e quindi mi sono divertito lì, era un bel giornale. Era Abitare, il giornale madre, diciamo. Poi c'era questa mensile che si chiamava Costruire, che era una roba di architettura, costruzioni, politica
urbanistica,
come no, certo.
E ti mandavano anche in giro?
Sì, sì, no, mi ricordo di aver fatto una bellissima inchiesta prima delle Olimpiadi di Barcellona.
92,
vedendo come cambiava la città, cioè, come dire, una grossa inchiesta, mi divertii molto. Sì, sì, era un ottimo giornale.
Pensa, magari a Barcellona 92 incrociasti, chi lo sa, Manu, qualcuno.
Non ancora, lì era un amore che doveva ancora arrivare, insomma, però no, mi sono divertito, poi dopo andai a Cuore, quindi insomma, però furono anni piacevoli. La sede era in Corso Monforte, quindi era praticamente nel cuore di Milano. Non si potevano ancora fare i grattacieli con la scia, diciamo.
No. Ecco. No, ancora no, si faceva altro, si magari. Però.
Sì, sì, molto altro, però insomma, non ancora. Però la gentrificazione della città era già incominciata, era già, cioè Corso Garibaldi era già stato trasformato.
Ti ricordi l'ultimo bar persistente, quello di Pietro Valpreda?
E come no, certo. Sì.
E forse la bottiglieria anche all'inizio. C'era una casa popolare ancora,
sì,
e la chiesa... La
Moscatelli ancora.
Moscatelli, la chiesa di Sconsacrata.
La pelota, dove io...
La pelota mitica.
Sì, una volta ho preso una trissa, la pelota ancora me lo ricordo, è uno dei punti più alti della mia vita, è puro culo, eh. Lì fu fatta proprio l'urbanistica come pulizia etnica, mandar via i poveri e vendere le case a 10-20 mila euro al metro quadro. Vuol dire missione compiuta, perché poi hanno fatto Corso Como, poi hanno fatto Gaia Ulenti, quindi insomma...
Trovarla adesso una casa popolare in centro, come era la Mixite all'epoca, no?
Non è più quella roba lì.
E allora partiamo da qua, dall'ultima che mi hai proposto, perché noi improvvisiamo un pochino.
Sì, certo.
Canovacci, se no sono noiosi. Hai te va. E allora ti chiamano Caglie.
Me llaman Caglie pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman Caglie, Caglie de noche, Caglie de día. Me llaman Caglie, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman Caglie, me subo a tu coche, me llaman Caglie de mi alegría. Caglie dolida, Caglie cansada de tanto amar. Voy Caglie abajo, voy Caglie arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Caglie y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman Caglie. Me llaman Caglie. Caglie sufrida, Caglie tristeza de tanto amar. Me llaman Caglie. Caglie más Caglie. Caglie la sin futuro, me llaman Caglie la sin salida, me llaman Caglie, Caglie más Caglie, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Poi ci arriviamo a Manu, perché è scoppiato questo tuo amore. Ma no, dai, arriviamoci subito. Perché è scoppiato
Manu
questo
minore?
Amore?
Sì.
L'amore per Manu Chao, a cui hai dedicato un libro nel 2001.
No, io ero un fan della Mano Negra, comunque mi piaceva quella roba lì. Mi piaceva per tanti motivi, perché insomma intanto rubava un po' spezzava un po' la dittatura anglosassone sul rock and roll, poi io ero... venivo dai Clash, insomma era quella generazione lì, quindi, e sentire sta roba di uno che mischiava, non so, la tromba dei mariachi al quattro quarti del rock and roll, cioè, insomma era una roba secondo me importante. Poi c'era anche una componente sociale, no? Poi un giorno andai a intervistare Manu a Parigi e lui era appena tornato dalla Colombia, che aveva fatto quel giro assurdo, cose.
Con l'autobus?
No, col treno.
Col treno.
Hanno fatto un treno per portare il ghiaccio a Macondo,
eccolo.
Quindi già amati. E niente, uscì il libro di suo padre su questa avventura che si chiamava La Mano Negra in Colombia, per cui io lo lessi in francese, lo feci la prefazione, lo feci uscire in Italia da Teoria, insomma, come dire, mi appassionai molto. Dopo qualche anno, insomma, lì Casa Babilone era l'ultimo disco della Mano Negra, ma era già il primo di Manu, insomma era una fase di passaggio. Allora decisi di scrivere una sua storia. Era divertente perché era in quel momento in cui uscivano tante biografie, no, dei cantanti, tutte autorizzate, tutte super blindate. Io mi ricordo che la Virgin mi chiamò, mi dice: cosa stai facendo su Manu, è autorizzato? Io gli dissi: ma io voglio scrivere una storia, chi mi autorizza cosa? Che non ho bisogno di autorizzazioni, diciamo. E poi alla fine, quando avevo finito di scriverle, lo chiamai, lo contattai, gli dissi: senti, io ho scritto un libro su di te, parliamone almeno, cioè facciamo una chiacchierata. Lui mi invitò a Barcellona, diventammo molto amici. Poi libro...
Quindi corrispose in
sì,
qualche
sì,
modo.
Ma
anche la tua visione, la tua idea,
sì,
il tuo amore.
Secondo me non gliene fregava niente, io andavo lì per controllare un po' di cose e anche per chiacchierare con lui, no, e diventammo amici, insomma. Sono passati più di 20 anni, Manu ha fatto un sacco di altre cose, quindi insomma...
Peraltro che 2001, perché io me lo ricordo a
sì, Genova. Tra l'altro era appunto, era l'anno di Genova, era l'anno di Clandestino, cioè insomma, come dire, era... Però insomma, ecco, secondo me Manu rappresenta la dimostrazione che si possono fare cose popolari per tutti, mantenendo una radicalità, un'incazzatura, no? Perché si pensa spesso che... quando uno ha successo, quando uno va tutto bene o piace a tutti, allora che debba annacquare il messaggio, no?
mainstream,
eccetera, eccetera. Beh, no, non è vero, non necessariamente, ecco, diciamo. E ci sono altri esempi ovviamente, però Manu è uno di questi, cioè uno che ha tenuto la barra dritta delle sue convinzioni pur avendo un successo planetario, cioè io lo conobbi mentre lui mixava Clandestino, lo mixava su un Mac portatile
primo garage forse,
esatto, pensando che avrebbe venduto 20.000 copie e vendete 20 milioni di copie in tutto il mondo, quindi insomma maneggiava la dinamite il ragazzo, e io insomma lo stimo molto anche per quello.
Se dobbiamo trovare dei filoni, tu vai appunto dalla satira che pratichi per te insieme agli altri in collettività molto ampia, adesso ne diciamo alcune, ma anche appunto poi il noir, l'omicidio, il mistero, cioè riesce a spaziare a 360 gradi, irrequieto, creativo, difficile definirsi.
Ma no, ma uno, cioè, io odio la parola multitasking, però insomma io sono molto affascinato da quelli che fanno delle cose diverse tra loro, no? Perché vuol dire che ti fai affascinare da determinate cose, linguaggi, modalità espressive, eccetera eccetera. Non so, ti cito, visto che siamo a Milano, Beppe Viola, no? Beppe Viola scriveva le canzoni per Iannacci, faceva collaborava alle sceneggiature con Monicelli e intanto faceva la domenica sportiva, cioè era, come dire, un talento pazzesco, sparpagliato, ecco, o Flaiano, per, come dire, che scrisse un romanzo meraviglioso, Tempo di uccidere, che vinse il primo Strega, però poi faceva anche il corsivista, per esempio, le massime di Flaiano sono famose, scriveva per il cinema, scriveva per la TV, cioè, quindi, però c'è sempre un filo in quella roba lì, no? Che è il filo di cosa vogliamo dire, cosa vogliamo raccontare. A seconda di quello che vuoi raccontare, secondo me serve a volte una voce diversa. Il noir, per esempio, no? Che non c'entra niente con la cronaca, io sono totalmente nemico del true crime, che considero voyeurismo, no? Cioè,
io anche.
Cioè, detesto quelle robe, Garlasco, poi dopo 18 anni, che duco ioni, ma il noir è un pretesto, no? Per parlare della nostra società, per parlare di noi,
di noi,
dei posti dove viviamo,
di chi incontriamo,
dei problemi che abbiamo, delle vite degli altri, no? Non lo so, prendi Simenon, no? Simenon ha scritto 74-75 storie di Maigret. E però nessuno, secondo me, si ricorda veramente una trama, chi è l'assassino, come, perché, cioè, quello che ci ricordiamo è quella piccola borghesia francese degli inizi del Novecento, un po' gretta, un po' coi sotterfugi, dove quello che si vede non è sempre quello vero, insomma, ecco, ci ricordiamo quell'impasto lì, per cui
il ritratto di un'epoca, Scerbanenko, sì, in qualche modo, forse
Scerbanenko è un caso proprio da manuale, nel senso che poi scriveva in un momento, penso l'inizio dei 60, la fine dei 50, in cui era tutto boom economico, staremo tutti felici, staremo tutti bene, eccetera eccetera, quindi in un momento di grande ottimismo in cui lui vedeva le ombre, però, no? La Milano di Scerbanenko è una Milano dark, molto sotto la coltre, sotto traccia, sotto la coltre dell'ottimismo, del Moplen, non so come.
E anche di un certo perbenismo.
E anche di un certo perbenismo, assolutamente. Ma d'altronde gli Annaci, no? Il Purtava Scarpe Tennis è la storia di uno che va a morire all'idroscalo, cioè non riesco a immaginare niente di più triste, sì, nel mondo. Eppure usciva in quegli anni in cui Milano era il boom economico, che figata, il grattacielo Pirelli, che sono poi gli anni della vita agra di Bianciardi.
Di Bianciardi.
Ecco, io credo che nei momenti in cui le luci sono molto forti, bisogna raccontare le ombre, perché le ombre sono molto buie.
Ma è quello che stai facendo tu, no? Nel senso che adesso Carlo Monterossi, dal 2014 sono 12 romanzi, non solo di Monterossi, 11 noir, appunto, chiamiamoli noir, poi vediamo, che è un po' l'alter ego televisivo forse tuo, no? Nel senso che...
no.
Ma dai, in qualche modo...
sì, no, chi? Bentivoglio, ma...
Allora, Bentivoglio è il tuo alter ego, voglio, in serie TV, sì, però anche Monterossi.
Ma no, non so se andremo d'accordo.
Ma c'è qualcosa di freudianamente...
Sì, ma c'è sempre qualcosa di Thomas.
Con cui ti sei divertito.
Dici, se c'è qualcosa di autobiografico, la mia risposta è no. Però sì, anche in tutto quello che uno scrive fa, c'è qualcosa di autobiografico. Nella lista della spesa è la cosa più autobiografica che uno può scrivere, per esempio.
E poi Flora di Pisis, Ghezzi e Carella, Giulia Zerbi, mi ricordo, anche Zelo sul Rigone, mi ricordo, è un bestiario, tra virgolette, letterario, ovviamente, di milanesità, di trasformazione, di quale Milano? Perché tu mi hai detto, quando le luci sono forti...
Ma guarda, questa cosa qua su Milano è interessante, nel senso che io dal primo romanzo che faccio un mio discorso su Milano, che però non è un discorso particolarmente, come dire, strano o originale, cioè... vedo questa Milano che si disintegra sotto il peso degli interessi forti, della gentrificazione, insomma, le cose che diciamo tutti, no? Ma non è un nostalgismo, attenzione, non è che bello quando invece, no, però vedo, insomma, che la meritocrazia, il darwinismo sociale di questa città si moltiplica giorno per giorno, cioè questa è una città meravigliosa per chi sta bene, per chi ha dei buoni airbag, come dice a un certo punto il sovrintendente Ghezzi a Monterossi, dice: Monterossi, lei ha dei buoni airbag, quindi qui sta benissimo, no? Ma quelli che non ce l'hanno, però invece si sballottano, si fanno male.
Le dura.
Ecco, credo che le dura, e che questa è una città dove è dura, insomma, e sempre di più, no? Io quando lo dicevo questa cosa, durante le presentazioni, le chiacchierate sui primi romanzi, tutti mi guardavano un po' come dire: ma insomma, dai, non esageriamo, guarda che bella.
2015, bravo, Expo, arrivano i turisti.
Arrivano i turisti, è tutto più bello.
Finalmente tutto,
sì,
Milano.
E io dicevo: attenzione, che quando vi dicono il modello Milano è una minaccia, non è una promessa, insomma. Adesso con le cose venute fuori, e poi con questi 10 anni in cui si è vista la qualità della vita, se è migliorata o peggiorata, e per chi... adesso quando ripeto quelle cose lì incomincio a vedere delle facce un po' più convinte, insomma, nel pubblico, e quindi sì, però, come dire, credo che questa città sia un po' un'avanguardia per il paese, cioè è sempre successo un po' tutto qui prima, no? Di bene, di male, cioè, non so,
pure il fascismo
economico, il fascismo, Craxi, Berlusconi, cioè l'unica rogna che non è venuta da qui è Renzi, ci deve essere stato uno spostamento, non lo so perché, vabbè, comunque, e quindi è una città che guida di solito il sentire del paese, quindi attenzione. E io, insomma, come dire, invece, siccome è una città che è medaglia d'oro della resistenza, dove, che ha accolto bene o male tutti, li ha fatti lavorare, è cresciuta grazie al lavoro degli immigrati, vederla adesso, come dire, popolata quasi solo di milionari mi fa incazzare.
Sì, e poi anche con un certo idea e rispetto del talento, no? Per quello sì. Si guarda indietro, perché oggi anche questa cosa diventa un po' viscida, pelosa, cioè cos'è il talento? È pieno di giovani pieni di talento che possono esprimersi,
sì,
in questa città.
Sì,
eppure
il problema del talento, io credo che il talento sia una costante, cioè non è che aumenta o diminuisce a seconda dei tempi. Quello che aumenta e diminuisce è la capacità di dargli l'occasione di dimostrarsi. Prima dicevamo del giornalismo, no? Cioè, diciamo, io oggi nelle mie condizioni, cioè non figlio, nipote di giornalisti, non appartenente alla cosa così, oggi a 22 anni non riuscirei a fare quello che ho fatto, perché è cambiato la società. Oggi per fare il giornalista devi permetterti 10 anni di precariato, quindi o hai una famiglia che sostiene il tuo sogno, chiamiamolo così, oppure no. Mentre io in quegli anni là sono riuscito comunque a farlo, quindi
per voi che lo aspettate, ve lo diciamo già, per col il biondo e quello con la cravatta torneranno ad aprile, giusto?
Marzo, aprile, fine marzo.
Sellerio
sempre.
Omicidi SRL.
Omicidi SRL, sì. Società. È un lavoro come un altro.
È un lavoro, qualcuno.
Qualcuno deve farlo.
Ovviamente le musiche le hai scelte tu, lo diciamo. Eh?
Ah, sì.
Non dobbiamo giustificarlo.
È una trappola, vedete. Questa della scelta delle musiche è una trappola.
No, perché? È bellissimo.
Perché
avrei scelto anche io questa.
Dimmi 5 musiche, se me lo chiedi alle 11 te ne do 5, se me lo chiedi a mezzogiorno te ne do altre 5, se me lo chiedi all'una altre 5, è così.
Allora, per chi non lo sa, questa è la tromba di Miles Davis, perché ogni tanto questo brano, che è diventato un grandissimo standard, è suonato anche da altri, questo è l'originale, no?
Sì,
proprio
sì,
la,
sì, questa è la,
band, la colonna sonora.
Band original, ascensore per il patibolo.
Senti, uno dei tuoi romanzi che invece mi ha colpito, perché appunto il motivo per cui ti hanno affidato a me è che io sono un po' fan, purtroppo, per te, quindi come dire,
sì, me ne sto accorgendo
sono un po'
grande imbarazzo.
No, non far così,
sa delle cose di me che non so nemmeno,
no,
io.
No, non è vero, perché come tutte le persone che osservano appunto l'opera, non la vita, l'opera di un altro, l'apprezzano e ci trovano delle cose, no? E bisogna, come dire, riconnetterle. Le verità spezzate.
Ah, sì.
Le verità spezzate è un gran lavoro. Ma da dove è nato?
È un romanzo che è nato in modo strano, nel senso che non è nato con l'idea di fare un romanzo, ma è nato con l'idea di, insomma, c'è sta bolla del giallo, no? Cioè in Italia tutti leggono i gialli, tutti scrivono i gialli soprattutto, e su 10 libri in classifica 5 sono gialli, insomma, e quasi nessuno sa che uno dei fondatori del giallo italiano, che è Augusto De Angelis, venne ammazzato di botte da un fascista, cioè, come dire, proprio abbastonato
realmente.
Sul lungo... realmente, insomma, e che poi tra l'altro la fece franca, nel senso che poi passò, cioè lui morì in ospedale, poi invece che omicidio passò lesioni, insomma le solite cose, troncare, sopire, sai, il dopoguerra, l'amnistia, eccetera, eccetera, infatti uscì per l'amnistia. E insomma, questa cosa mi aveva fatto fare un po' un salto sulla sedia, e quindi sono andato a leggermi De Angelis, a studiarmi la sua biografia, a leggermi le cose sugli anni 30, e ho scoperto una divertente, istruttivo, diciamo così, discorso sulla censura. Cioè la censura non è quella roba che uno ti dice se dici questo va in galera, non è così semplice, cioè poi si arriva anche a quel punto lì, però non è così semplice, c'è tutta una serie di condizionamenti, consigli che è meglio seguire, fidati, dammi retta, perché vuoi metterti nei guai, dai, cazzo, vai tranquillo, no? Per esempio nel giallo degli anni 30 è molto istruttivo questo, cioè per esempio il cattivo a un certo punto c'era questa specie di direttiva non proprio scritta, ma insomma in cui il cattivo doveva essere straniero. Per cui se tu leggi un giallo degli anni 30 che si svolge a Milano, a un certo punto trovi Mr. Smith e dici, cazzo, sarà lui, no? Cioè, quindi allora dovevano mettercene più d'uno per confondere le acque, e allora Milano sembrava una città internazionale, no? Nel 32, nel 35, che non è, insomma, non era esattamente.
Non era.
Ecco, per cui c'era tutta questa roba qua. Poi sul giallo naturalmente le maglie si strinsero perché, sai, non esisteva il crimine, la polizia aveva sempre ragione, trovava sempre i cattivi subito, la cronaca nera erano dei 5 righe in fondo alla pagina.
Tutto andava bene.
Tutto andava bene, e quindi dal 43 poi niente, vietato vendere, pubblicare gialli di qualunque tipo, quindi insomma è anche stato un genere molto sottoposto a censura. E quindi era nato questo giallo, simil giallo, perché poi non è proprio un giallo, però dentro c'ha due gialli, quindi insomma
c'è
anche il tempo, un omicidio contemporaneo, in cui anche le indagini sono sottoposte a quei condizionamenti, quei paletti.
Guarda, per me è stato molto un libro molto, al di là del piacevole, molto intelligente, perché ha dentro un pezzo della nostra
è
vita,
venuto bene, sono
del
contento,
condizionamento.
E poi c'è questa roba, uscirà negli Stati Uniti tra l'altro.
Ah, vedi?
Sì, piccola casa editrice progressista di New York, quindi non so quanto ancora.
Che si chiama?
Other Press. Sì, però insomma, come dire, è sempre bellissimo, cioè io comunque scrivere per me è un piacere, però è anche un lavoro, cioè nel senso.
No, lo è. E questo è il tuo preferito, giusto? Almeno leggendo i tuoi libri non manca mai.
Questo è proprio mio amico.
Kissinger's got you wrapped up in two knots. When you gonna wake up? When you gonna wake up? When you gonna wake up? Stranger the things that remain. You got innocent men in jail. You're insane asylums I feel. Unrighteous doctors dealing drugs.
When You Gonna Wake Up, punto di domanda.
Sì, sì, è la, questo è il Dylan mistico di quelli di cui tutti hanno parlato male, i tre dischi della svolta religiosa, che palle, Dylan sei impazzito.
Non so niente.
Perché lui a un certo punto, insomma, verso il 78, 79, divenne cristiano rinato, matto.
Ah, Reborn Christian, come i Bush.
Sì, 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 matto completo. E fece tre dischi... con anche delle cose notevolissime, perché insomma, che tutti insomma snobbarono un po'. Poi invece dal vivo in quegli anni là suonava come un demonio, che quindi era, insomma, era Dylan è matto e quindi io lo amo anche per questo.
Dylanologo?
No, Dylanologo non è possibile, perché i Dylanologi veri sono dei maniaci pazzi che tu che dici, ah bello quel pezzo, mi piace, ma tu non l'hai sentito come l'ha suonato, non so, in Nebraska nel 71. No, allora tu vai a cercare come l'ha suonato in Nebraska nel 91, e nel 71 sale uno che dice, però all'Opéra a Parigi nell'86 l'ha fatta in un altro modo, cioè insomma, come dire, no, Dylanologo non è possibile, mi arrendo.
Ma l'amore è per l'incastro parole musica, perché le parole sono in effetti uniche, non c'è altro.
L'amore è per svariate cose, intanto l'incastro parole musica, è un grande musicista, noi il 90% delle persone quando pensano a Dylan pensano a Blowing in the Wind con la chitarra acustica, che è stato un passaggio, ma poi lui ha fatto tutto, cioè, qui sentiamo il gospel ad esempio, ma ha fatto il pop, ha fatto il reggae addirittura, pazzesco, ha fatto insomma... come dire, e poi soprattutto per un'impronta politica o culturale, insomma è pur sempre un premio Nobel per la letteratura, per il suo disprezzo della metrica, questo è una cosa che mi ha sempre, ho sempre amato di Dylan, che in uno spazio in cui entrerebbero quattro parole lui ce ne mette otto, ma fa niente, va bene lo stesso. No, e poi lo amo, come dire, molto, perché è uno che di cui si può seguire il percorso, no? Cioè è 60 anni che questo qua dice le sue cose cambiando pelle ogni 2 o 3 anni, e il percorso è lì da vedere, è come Picasso, no? Che tu, c'è il periodo azzurro, come dire, c'è il cubismo, puoi andare a vedere i tanti Dylan che ci sono, e questo secondo me è impagabile.
Bellissimo. Bellissimo, questo sì è impagabile davvero, e forse anche un po' un'ambizione che condividi in piccola parte, perché poi
no, è impagabile anche perché lui poi pubblica i suoi studi, cioè nel senso, una canzone che se è stata pubblicata su un album lui fa uscire gli outtakes, le prove, quindi qui la fa con l'armonica, qui la fa col pianoforte, qui invece l'ha fatta in un modo, qui la fa più lenta, più veloce, cioè come lui disse peraltro alla cerimonia quando ritirò il Nobel, nel suo scritto di accettazione del Nobel, lui dice, questa roba qua, se sia poesia, se sia musica, sono un po' cazzi vostri dell'Accademia, io ho altri problemi, cioè io il problema è metto il contrabbasso lì, oppure metto un basso elettrico, oppure come, e infatti dice quella roba di Shakespeare, dice che voi pensate che Shakespeare, ma il problema di Shakespeare era dove cazzo trovo un teschio oggi per fare l'Amleto in provincia di Liverpool. E quindi sì, ma un artista coi piedi per terra, ecco.
Sì, perché è quello un artista, è uno anche sì, sta coi piedi per terra. Senti, ma invece nella tua carriera, saltiamo proprio di palo in frasca, l'altra cosa che si nota, che è interessantissima, per chi ama leggere, per chi ama, insomma, per chi ama la cultura, diciamo così, è che tu lavori, appunto, oggi sei, diciamo, famoso come scrittore, ma sei anche sempre comunque famoso, per chi guarda la TV, l'autoraggio e così via, per i tuoi lavori in gruppo. Se un tempo fu Cuore, da cui, diciamo, possiamo, non solo, ma prendiamo come esempio, quella è una super redazione, avevi tanti super uomini, poi quasi tutti.
No, noi eravamo in redazione, eravamo in 5 o 6, e certo, tutta la satira italiana lavorava per noi, quindi con noi, cioè io poi avendo fatto il caporedattore, ero in contatto con tutti.
Sì. E quello è un gran lavoro di gruppo.
È stato una meraviglia, sì. Un grande collettivo, diciamo.
Ma anche super rispettoso, no? Incasinato ma rispettoso del proprio lavoro, sì, della storia di ciascuno. Sì, io leggevo, sì, da lettore, leggevo una pluralità
assolutamente
interessantissima.
Assolutamente c'era di tutto dentro, c'era di tutto, e sì, era una specie di noi cinque in una stanza a prendere per il culo tutto il resto del mondo. Cioè era molto, ci vuole un po' di arroganza per fare quella roba lì, però noi la facevamo in modo leggero. Ecco, Cuore è stato uno di quegli esempi di dire cose anche pesanti in modo leggero, cioè si può anche non rinunciare alla propria radicalità pur facendo i cazzoni, insomma.
E invece dal 2007, se non sbaglio, insomma, da tanto tempo, sei nel gruppo di autori di Crozza.
Crozza, sì, sì.
Ma lì siete tantissimi.
Siamo sei autori, sei, sì.
Sono tanti.
Ma il copione sono più di 100 pagine.
No, si legge
per settimane, quindi
è una gran scrittura, immagino anche ci sia una gran scelta, perché...
Sì, no, poi il problema lì è l'attualità, nel senso che dovendo stare proprio sull'attualità, se è una trasmissione di satira, dovendo stare sull'attualità, butti via tantissima roba, cioè se succede una roba importante al giovedì, a me una crisi di governo al giovedì mi ammazza, per esempio, ve lo dico, anzi è un appello anche alle forze
lunedì.
Politiche, se poteste farlo lunedì, al massimo il martedì, così andate da Floris a raccontarlo, ma insomma non al giovedì, perché vuol dire che io sto lì giovedì notte, il venerdì, eccetera.
Ma come vi dividete i compiti?
Ma i compiti sono divisi per...
tu per esempio che fai?
Io mi occupo,
se si può dire.
Ma sì, in realtà è tutto collettivo, perché qualunque cosa uno scriva o due scrivano, poi si legge tutti insieme e quindi è tutto collettivo.
Bello, si ragiona.
Insomma, i primi tempi volevo ammazzarmi, sì. Perché è faticoso, capito? Pensi a una struttura e
te
poi
la smonta.
Il collettivo smonta la struttura e i primi tempi. Invece è un modo molto intelligente di lavorare, ma soprattutto vorrei dire una cosa su un collettivo come quello di Crozza, ma come è stata la radio, come è stato O Cuore. La gente non ci pensa, ma è molto spesso sembra un collettivo politico. Cioè noi quando ci ritroviamo lì a fare la riunione a dire cosa vogliamo raccontare questa settimana e come vogliamo raccontarlo, è un dibattito sulle priorità, sulla gerarchia delle notizie politiche che ti interessano, che non sono necessariamente le prime pagine dei giornali, sono anche cose... cosa voglio dire? Ecco, quando cosa voglio dire, io sono lì per un romanzo, me lo dico io da solo, io, è una cosa, e quando invece lo dici in mezzo a 5, 6, 10 persone, bene, amici, cosa vogliamo dire? Diventa... insomma, più complicato. Ma è una cosa di cui mi sono accorto molto, di questo scontro tra solista e orchestra, diciamo, che mi sono reso conto quando abbiamo fatto la fiction dei romanzi, no? La serie Il Monte Rossi, che tu magari c'hai in testa una scena geniale, che secondo te è ottimo, benissimo, va bene così, arriva il direttore delle luci, dice sì, bella la scena, però perché non la facciamo di notte con la luce da sotto? E tu devi essere abbastanza intelligente da dire, cazzo, c'ha ragione.
Bello.
Lui, c'ha ragione lui, quindi due cervelli meglio di uno, anche se uno è il tuo, quindi tre meglio di due, quattro meglio di tre, quella lì è una roba che va accettata, secondo c'è. Come dire, bisogna buttarcisi dentro senza timori, e poi è bellissimo, è più faticoso ovviamente, perché se sono da solo io tendo a darmi ragione, diciamo, se c'è un altro è più difficile.
Sì, però è anche appunto il potere della redazione,
ma assolutamente
fantastico, come dire, contributo degli altri oltre sé, è
ma
un
certo,
bel metodo.
Ma le idee, cioè nel senso che... più idee si tirano fuori, magari ne scarti l'80%, però come dire, più fibrilla, no? Bolle la pentola, e quello è sempre vivo, no? L'importante è che ci sia qualcosa di vivo.
Ma oltre al fatto che è un lavoro, per cui come dire, non è il divertimento il vostro scopo è divertire noi e farci ragionare, poi fondamentalmente, perché questo faceva Cuore, questo fai ancora nel gruppo di Crozza e così via. Questo tipo di idee sono idee autoriali. Allora mi piace questa parola, autore, no? Il lavoro intellettuale, come si sceglie, che ruolo ha il lavoro intellettuale. Insomma, vado indietro nel tempo e vedo con Peter Freeman due volte, 10 anni di fatto. Sono
10 anni.
Figu, album di persone notevoli su Rai 3 e poi Verba Volant, sì, sempre su Rai 3. 4-5 stagioni, 460 puntate,
sì,
una
sì,
parola
pazzesco,
a puntata,
sì, sì, sì.
Lavoraccio.
Era un lavoraccio, bellissimo, ma un lavoraccio. Perché lì era successo che io facevo con Peter Freeman quei corsivi che andavano in onda a Ballarò, il primo, proprio la prima edizione di Ballarò. che facevano un po' incazzare tutti, no? Perché il corsivo già di suo, diciamo, ha una sua provocatorietà e quindi deve, però lui, sai, c'aveva lo studio con, che ne so, Fini, Giovanardi, cioè, quindi veniva,
sì, c'erano quelli.
A un certo punto, dopo due anni, andava molto bene, ci chiamò il direttore di rete e anche Floris, e ci dice: noi abbiamo un problema, che siccome il vostro corsivo fa incazzare tutti, dopo, cioè, la seconda parte della trasmissione va tutta a litigare sul corsivo, quindi insomma a noi non ci fa tanto gioco, e noi diciamo: amici, si lavora insieme, cioè dite cosa
facciamo.
Allora il direttore, che era Ruffini ai tempi di Rai 3, mi disse: vabbè, fammi una proposta, fatti venire in mente qualcosa. Io mi inventai le parole, cioè un format di 5 minuti era, con un montaggio blob molto veloce, e Peter è un maestro delle teche Rai, è un mago, quello che c'è da trovare lui lo trova, e prendevamo una parola al giorno e io scrivevo di tutto, dall'etimologia fino agli usi contemporanei, gli usi paralleli, insomma mi divertivo con una parola, no? E facevamo un montaggio, immagino, e questo andò in onda per 460 puntate, io ne potevo più, non avevo più parole, cioè appena... Ma andai da Ruffini e dissi: non c'ho più parole, a meno che tu non voglia fare 5 minuti sulla parola tuttavia, non so, piuttosto, non so, se mettiamo mano agli avverbi. Ma allora gli proposi le Figu, che erano piccole biografie, sempre con quel metodo lì del blob, piccole biografie. Il bello lì era l'accumulo, nel senso che tu potevi avere il lunedì De Gaulle, il giorno dopo Yoko Ono, poi non so, Hitler, e il giorno dopo non so, Charlie Brown, cioè era l'anarchia totale, no? È come se in un album, infatti si chiamava Album delle persone notevoli, e anche quello andò avanti per 5 anni, insomma, sì, ci divertimmo molto, è molto bello giocare con le immagini, insomma.
11 anni di editoriali del Manifesto, 10 per esatto, 10 e qualcosa, dieci, voi siete qui, voi siete si chiamava, qui, sì. Che viene dopo Piovono Pietre.
E viene...
Subito dopo?
Subito dopo, sì, c'è un piccolo incastro, ma insomma sì, subito dopo Piovono Pietre. Sì.
E allora una petit messe solenne per l'unica domanda davvero scomoda che
Madonna,
devo fare.
Madonna, no, senti che robetta.
Questa l'ascolti quando scrivi?
No, questo è un ragtime, è scritto, è una messa da requiem, però sembra un ragtime, quindi la grandezza di Rossini, che riusciva a prendere per il culo anche in una messa da requiem.
Cosa ascolti quando scrivi?
Non ascolto quando scrivo.
Sei concentrato?
No, perché sarebbe sottofondo, cioè no, preferisco, quando ascolto, e il sottofondo non mi piace, non mi piace, poi io scrivo in un posto assurdo, io scrivo in un bar al mare, sul mare, e quindi io ascolto i bambini che piangono perché vogliono il ghiacciolo.
Davvero? Scrivi al bar?
Scrivo nel casino totale.
Bellissimo. Non ti chiediamo dove, ovviamente.
No,
è vietatissimo.
Non ve lo direi tanto.
È vietatissimo. Ma senti, invece questa radio?
Ah,
dai, finiamo qua.
Vabbè, no, la radio è un grande amore, quindi che vuoi che ti dica? Qui, insomma, che non sembri piaggeria, però è davvero uno di quei posti dove uno dice: minchia, sono passato da lì, ci sono stato degli anni bene. Cioè, è un bagaglio che mi porto molto volentieri. Mi chiamò, era appena chiuso cuore, io ero un po' molto dispiaciuto, perché io ho sempre tenuto un paio di campi aperti, cioè facevo una cosa ma intanto ne facevo un'altra, eccetera. Cuore invece aveva era un, il lavoro coincideva molto con la vita, quindi una volta chiuso il giornale mi ero veramente trovato un po' spiazzato. Mi chiamò Piero, mi disse se volevo fare una trasmissione a quell'ora lì, che era una follia, cioè perché era il prime time della radio, e però anche il direttore dei programmi, come dire, lo sventurato rispose, e sono stati 5 anni bellissimi, intensi, massacranti, perché poi un giornale c'è un momento in cui lo chiudi, no? E vai a casa e lo vedi in edicola la mattina dopo. La radio non si chiude mai.
Specialmente quindi, se oltre a fare l'alba fai il direttore dei programmi.
Fai il direttore dei programmi, in più ti alzi all'alba. Insomma, furono 5 anni impegnativi. Avevo una squadra pazzesca, fantastica, quindi, cioè, come dire, erano quelli bravi erano loro, parlo di Agostoni, Bachi, De Gradi, Marina Petril, cioè, come dire, i boys.
Sì, era uno squadrone.
Dei programmi di quegli anni lì, era veramente uno squadrone.
Infatti facevate tonnellate di cose.
La radio era molto accesa, insomma, è stato bello. Io sentii, quando studiavo per fare Piovono Pietre, cosa facevano le altre radio al mattino, a quell'ora lì, cosa girava nell'etere, insomma. E tutti gli oroscopi, andrà tutto bene, sarà una giornata fantastica, troverai la donna della tua vita, ehi amico, ti aumenteranno lo stipendio. Mentre io dicevo, ma che cazzo dite? Cioè alle 8 meno 10 la gente è incazzata come un puma, piove, deve andare a lavorare, porta il bambino a scuola, cioè, e quindi gli diedi un tiro, appunto Simmerdan, cioè un po', come dire, scanzonato, molto molto hype, diciamo, oggi si direbbe, scegliendo una canzone finale che era sempre uno ska punk un po' bello, cioè preparatevi che comincia la rumba, ecco, e mi divertì molto, moltissimo. Ancora tutte le volte che ne parlo mi scuso con Bachi, perché i primi 2 mesi di quei 5 anni lo feci alzare presto anche lui per tenere il mixer, dopo ho imparato io, quindi l'ho liberato, però insomma lui, credo che lui mi odi ancora per quei 2 mesi.
Beh, pensa che poi ha fatto 10 anni, esatto, o 12,
infatti,
o 15.
Infatti l'ho contagiato, esatto. Peggio per lui. E comunque, insomma, tu, poi Claudio, tu che fai la mattina, insomma, qui c'è grande solidarietà, sì, tra gente che si alza presto la mattina.
Sì, però la nostra è un'altra mattina, voi scrivevate la mattina, giusto?
Sì, io arrivavo con la puntata mezza fatta e poi con i giornali del giorno stesso.
Chiudevi.
Sì, chiudevo il pezzo. Mi sono divertito moltissimo, ma soprattutto parlo anche della direzione dei programmi, cioè, ho trovato un collettivo, come dire, pazzesco, vivo, variegato, pieno di matti, di cose geniali, di, insomma, cioè, la radio è sempre stata un po', e poi è una roba che c'è sempre, insomma, tu sali in macchina, c'è la radio, fai la doccia, c'è la radio, quindi non so come dire, è un po' una roba che ti accompagna, però al tempo stesso, conoscendone i meccanismi interni, gli scazzi, le discussioni, so che è anche un posto dove non si fa passare niente, cioè la discussione su come fare la radio, su cosa dire, su cosa fare è capillare, cioè, insomma, è un grande collettivo.
Beh, diciamo che lo è un po' per forza.
Sì, un po' per forza, però sai, si può esserlo anche in modo molto dirigista, sì. No, cioè, c'è collettivo e collettivo, un collettivo dove si discute è meglio di uno che ubbidisce.
E pensa che questa dimensione tra, come dire, la forza del graffiante, dell'autorialità, del saper raccontare, insomma, che non abbiamo più da nasconderci, insomma, sei la tua storia, la tua vita, quello che ci fai leggere, quello che ci racconti da solo e insieme agli altri, è forse un po' la cifra, no? Del raccontare, dell'incontrare, ripercorrere tutte le cose che in questi anni abbiamo letto di te. Io non so, appunto, mi ricordo nel 94, 95, 96.
Miseria.
Eh sì, ma è perché per forza, cioè uno come me che voleva scrivere qualcosa anche lui, leggeva quelli bravi, insomma.
ti ringrazio, ma è troppo, troppo. Almeno, non voglio questo ruolo di ispiratore.
Almeno quello bravo dovresti.
Sì, però non voglio questo ruolo di ispiratore perché mi riempie di responsabilità da cui sfuggo, ovviamente.
E allora ci lasciamo con quella bella nostalgia che fanno le canzoni condivise da giovani.
Ah, che zampata!
Il menestrello? Lo lasciamo presentare a te?
Sì, no, lui è Billy Bragg, che io adoro, adorato per tutto il suo percorso. È un altro come Dylan che ha fatto tante cose, però qui era nel suo periodo, insomma, folk cattivo, urbano, molto urbano.
Allora, like soldiers do, come fanno i soldati, perché
il tempo è quello.
Si impara da tutto, purtroppo. buon anno, grazie.
Buon anno, grazie a tutti.
A presto.
Ciao a tutti.
Ci leggiamo di sicuro ad aprire con Omicidi SRL, ma magari anche prima.
Ma sì, anche prima.
Fatto Quotidiano, il sito.
Sto sempre in giro io.
Un abbraccio.
Ciao Claudio, ciao a tutti.
Nothing is clear in this tactical unclear war. I can't be bothered to find out what we're fighting for. No one can win this war of the senses. I see no reason to drop my defences. I stand fast, my emotions rally round my shaking heart. Our fathers were all soldiers, so we'll be soldiers too. Soldiers do. Blue eyes fighting the grey eyes fighting the tears. Armed to the teeth, the war of words reaching all the years. Advanced across a poppy field, I saw the gleamish you raised your shield. And love screamed down with the sun beyond its back. I know, once again, I was under attack. To stand past my emotions, rally around my shaking heart. Our fathers were all soldiers, should we be soldiers too?
Radio Popolare.